Signore e signori, buonasera. Lo spettacolo sta per cominciare. Si prega il gentile pubblico di prendere posto e di spegnere i telefoni cellulari. Vi ringraziamo per la collaborazione. Buio in sala.
Finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento sarete un'arma, sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere, ma fino a quel giorno siete uno sputo.
Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
Presidente di che?
Si spengono le luci della sala e il suono del proiettore rompe il silenzio mentre la sua luce illumina lo schermo. È l'ora del cinema, sulle frequenze di Radio Cusano Campus.
Non sono uno sciocco, Plissken.
Chiamami Iena.
Buio in sala. Conduce Piercarlo Fabi.
Arriva il cinema sulle frequenze di Radio Cusano Campus, arriva Buio in sala, l'appuntamento con la settima arte qui dalla radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Piercarlo Fabi che vi parla, Matteo Di Lelio, lo saluto, lo ringrazio dall'altra parte del vetro, lo ringrazio per l'assistenza che mi darà oggi curando la regia, la parte tecnica e la colonna sonora della nostra puntata. Colonna sonora orientata in qualche modo alle sonorità particolari, anche un po' forti diciamo, quindi insomma non vi aspettate Frank Sinatra o musica da camera nella puntata di oggi. Perché? Perché andremo a sperimentare in qualche modo anche sul fronte musicale, perché di sperimentazione parleremo. Il cinema è un medium ed è un'arte da sempre sottoposta a sperimentazione. Perché? Perché è un'arte e un medium tecnologici, fondamentalmente funzionano in base e in maniera strettamente legata alla tecnologia, e se c'è una caratteristica che la tecnologia porta con sé è che è in continua evoluzione. Di conseguenza il cinema stesso è sempre sottoposto a nuove sperimentazioni dovuta alla sua propria natura tecnologica. Vedremo un po' di queste sperimentazioni questa sera, parleremo di alcuni film che hanno provato ad interpretare queste sperimentazioni, parleremo anche di un festival incentrato proprio su uno di essi, su una di queste sperimentazioni, ovvero il Vertical Movie Festival, il festival del cinema verticale. Sì, avete sentito bene, verticale nel senso che è ripreso in verticale, proprio come i video su Instagram, per capirci. Ne parleremo con il suo ideatore e direttore artistico, ovvero Salvatore Marino, nell'ultima parte di questa trasmissione. Prima però cominciamo proprio con l'impatto degli smartphone sull'estetica cinematografica.
Perdi il controllo della tua vita, lo sa? Cambiare numero di telefono e la tua email diventa normale. Richiedere un ordine restrittivo, normale. Traslocare in un'altra città, normale.
Ma vedi ancora il suo stalker ovunque?
Razionalmente so che è la mia immaginazione, ma sono da sola in una città sconosciuta e non mi sento mai al sicuro.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it.
State ballando sulle note di Technologic e Daft Punk. Non fatelo se siete in automobile ad ascoltare Radio Cusano Campus. Ve l'avevo detto, la colonna sonora sarebbe stata un po' particolare, perché sperimentazioni musicali come quelle dei Daft Punk con questa Technologic, e sperimentazioni cinematografiche come quella che ha introdotto questa puntata di Buio in Sala. Che film era quello che abbiamo sentito? Il film era Unsane, un thriller psicologico. La trama ruota ad una protagonista femminile, Sawyer Valentini, che si ritrova perseguitata da uno stalker. Non riesce a liberarsene, non riesce ad ottenere ordini restrittivi nei suoi confronti, decide di cambiare città e, trovandosi in un contesto completamente nuovo, costretta a ricominciare da zero la propria vita, decide di rivolgersi ad un aiuto psicologico, ad una clinica specializzata in casi come questo. Che cosa succede però? Che il medico che l'ha in cura, lei comincia a confonderlo con il suo stalker, comincia a pensare che sia proprio quel medico il suo stalker. È diventata completamente pazza oppure c'è del vero nella sua immaginazione, nella sua visione, nella sua esperienza? E come reagisce il contesto a questa sua presa di posizione, a questa sua visione appunto di questo stalker che continua a perseguitarla? O comincia a considerarla completamente pazza, completamente insana di mente? Una donna quindi vittima di stalker, l'insicurezza, la paranoia costanti, la fuga in un'altra città, una situazione purtroppo sappiamo comune a molte donne nel mondo. Ci sono tutti gli ingredienti del tipico thriller psicologico. Magari qualcuno di voi potrà anche pensare che è una storia anche un po' banale, se vogliamo, da essere raccontata. Però c'è una particolarità: il regista Steven Soderbergh, uno dei più visionari, se vogliamo, registi contemporanei, decise di girare questo film completamente con un iPhone, lo smartphone della Apple. È possibile fare una cosa del genere? E che effetto produce questo genere di lavoro sull'immagine e questo genere di tecnologia sul lavoro del regista? Sentiamo che cosa disse Steven Soderbergh proprio al Festival di Berlino del 2018, dove il film venne presentato.
We're in an interesting sort of transition point, I think, in terms of cinematography.
Siamo nel mezzo di un periodo di transizione nell'audiovisivo, con l'avvento di queste nuove telecamere digitali che stanno imponendo una specie di ribaltamento delle tradizionali tecniche di ripresa. È un cambiamento che mi interessa moltissimo e sto cercando di trarne tutti i vantaggi possibili, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di manipolazione di questo tipo di immagini dopo averle riprese. Un livello di controllo così elevato per un regista è davvero gratificante.
Steven Soderbergh, il livello di controllo per quanto riguarda la post-produzione, fondamentalmente il lavoro di montaggio e di manipolazione anche degli aspetti visivi dell'immagine prodotta da uno smartphone, da un iPhone nell'esattezza per quanto riguarda la lavorazione di Unsane, e poi soprattutto la sua consapevolezza. Siamo nel mezzo di un periodo di transizione dell'audiovisivo, bisogna cominciare a capire come tutte queste nuove tecnologie digitali che riguardano l'audiovisivo, riguardano l'immagine, riguardano il video, debbano entrare in qualche modo in contatto con il nostro lavoro, o quello che abbiamo fatto tradizionalmente fino adesso, possano aiutarlo ovviamente, che tipo di vantaggi possiamo trarne. Questa è una vera e propria rivoluzione che stiamo vivendo attualmente, qui a Buio in Sala ne abbiamo parlato anche altre volte, e nel resto della puntata ci concentreremo ancora su questi passaggi di evoluzione tecnologica. Vedremo anche qualcuno del passato più o meno recente e come ha influenzato in maniera notevole effettivamente il linguaggio cinematografico, e poi ci avvicineremo al tempo presente e cercheremo di capire come il cinema sta cercando di intercettare tutte queste spinte che provengono da mondi tecnologicamente diversi. Lo faremo nel resto della puntata di Buio in Sala.
Sawyer Valentini, prego, mi segua.
Cosa? Senta, non ho molto tempo, devo tornare al lavoro, perciò... Cosa faccio qui dentro?
Si spogli e rimanga in mutandina.
Non capisco che sta succedendo. È chiusa a chiave.
Sarà meglio per tutti quanti. Soprattutto per lei, se farà come le dico.
Ci deve essere un errore.
Firmando ha consentito al ricovero volontario.
Sono trattenuta qui contro la mia volontà.
Sa quante telefonate come quella riceve la polizia?
Quelle le fanno i pazzi. Mamma, nessuno mi crede. Ti tirerò fuori da qui.
Per intervenire servono le prove che sia stato commesso un crimine.
Fatemi uscire da qui! Devo essere impazzita. Devo essere impazzita. Mia madre non mi ha risposto ieri. Impazzita. Che le è successo?
È stato scoperto un cadavere.
Impazzita.
Non sono pazza!
Lui è qui. O forse è nella mia testa.
Buio in sala. Conduce Piercarlo Fabi.
Stiamo girando un documentario.
Sì?
Ti devo parlare della strega di Blair.
Sì, diverse volte.
Diverse volte.
Ne ho mai
capitato la prima volta.
La prima volta ne ho sentito parlare più che altro dei vicini di casa, perché così.
Ma una volta ho visto anche un documentario su Discovery Channel, mi sembra.
Ah, sì?
Un bel documentario sui fantasmi, la strega e le leggende del Maryland.
Sì, era una storia che la nonna ci raccontava sempre, per farci andare a letto presto.
Ah, sì?
Diceva che se stavi in piedi e girasolavi per casa fino a tardi, la strega di Blair ti veniva a prendere.
Doveva essere l'autunno o l'inverno del 1940. Alcuni bambini cominciarono a sparire. Nessuno sapeva il perché di quelle sparizioni.
Ma la cosa più
è una specie di presagio, o sbaglio?
La cosa che ho mai sentito racconta di due uomini che erano a caccia, che si sono accampati vicino alla baracca che a quanto pare lei infestava.
No,
e poi sono scomparsi nel nulla.
No!
Veramente? Stai tranquilla, Ingrid, sto solo raccontando una brutta storia, ma non è vera.
No, non è vera.
Poi un giorno il vecchio signor Parr venne giù al mercato e disse: finalmente ho finito.
Cosa voleva dire con questo?
Bah, all'inizio nessuno lo capì, ma la polizia andò a perlustrare la montagna. Nella sua casa trovarono i cadaveri di 7 bambini del posto.
Praticamente portava nello scantinato i bambini 2 a 2 e ne metteva uno faccia al muro in un angolo.
Sul serio?
E intanto uccideva quell'altro. Poi dopo prendeva quello nell'angolo e uccideva anche lui.
Erano i 7 bambini che sparirono. Li portarono fuori dal bosco uno per volta. Fu una cosa terribile. Sconvolse l'intera comunità.
Colonna sonora non per deboli di cuore, quella di oggi qui a Buio in Sala. I Metallica arrivano adesso con Enter Sandman ad aprire questo secondo tempo del cinema sulle frequenze di Radio Cusano Campus Talk Radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Trasmettiamo proprio da qui, dalla sede centrale dell'Unicusano, in via Don Carlo Gnocchi 3 a Roma. Piercarlo Fabi in voce e a mandare le nostre canzoni e ovviamente anche i nostri file. Giammatto Di Lelio in cabina di regia. Tutti voi all'ascolto per questa puntata incentrata sull'evoluzione tecnologica del cinema. Abbiamo incontrato un film interamente girato con un iPhone lo scorso anno, nel 2018, da Steven Soderbergh, Unsane, ma ve l'avevo anticipato, questo secondo tempo sarebbe stato quasi una sorta di viaggio nella memoria delle grandi tappe dell'evoluzione tecnologica del cinema, delle tappe più importanti quantomeno degli ultimi anni. E cominciamo proprio dal 1999, data fondamentale perché arrivava nelle sale cinematografiche il film che abbiamo sentito, The Blair Witch Project. The Blair Witch Project era una storia dell'orrore incentrata su questi 4 ragazzi che andavano a girare un documentario su questa strega nel Maryland e scomparivano, i loro nastri venivano poi ritrovati e veniva poi realizzato questo documentario sulla loro sparizione. Questa era ovviamente la storia di finzione costruita sulla fantasia cinematografica di quel film. Qual era la particolarità di The Blair Witch Project? Era di essere girato interamente su nastro video e non non su pellicola e con telecamere che chiunque in qualche modo poteva comprare nel proprio negozio di riferimento per quanto riguarda le apparecchiature audiovisive, quindi anche con una tecnologia abbastanza alla portata di tutti. Era una particolarità e fu una grande rivoluzione perché il videotape, o VHS se così vogliamo anche definirlo, esisteva già da diversi anni. Negli anni 80 era stata la prima grande rivoluzione per quanto riguarda la fruizione domestica del cinema, anni, decenni prima di Netflix. Però nessuno fino alla fine del secolo scorso, fino al 1999, aveva pensato alle potenzialità del video per la realizzazione di film. Ci pensarono questi due registi esordienti, Daniel Myrick e Eduardo Sanchez, proprio con The Blair Witch Project, che fu un film che cambiò radicalmente il modo di generare paura sul grande schermo, rivoluzionò radicalmente il cinema horror, andando a creare uno dei sottogeneri di maggior successo degli ultimi anni.
È il video?
Sì, controllavo il filmato di ieri sera. Ok, ora guarda, qui sono le 2:10. Porte...
Ok, aspetta.
Ci sei?
Sì.
Porte e finestre sono chiuse, ho controllato, non può essere il vento. I fiori non si muovono. Ma qualcos'altro sì. La porta si muove da sola.
Oh, mio Dio.
E non è finita, sta attenta. Guarda ora. Si muove ancora.
Ma è...
È impossibile. Te l'ho detto che era una bella idea. Credi che puoi farlo tornare?
In che senso, scusa?
Far tornare il fantasma, così riprendiamo altre cose.
Non mi interessa affatto, io voglio solo che vada via.
Voglio solo che vada via. Il film l'avranno riconosciuto in molti perché tanti l'hanno visto. Paranormal Activity del 2009, uno dei film di maggior successo per quanto riguarda il XXI secolo, sicuramente una delle pellicole di maggior successo per quanto riguarda il cinema dell'orrore, capostipite poi di un franchise potenzialmente infinito, tra l'altro, che va avanti ormai a oltranza per 3, 4, 5 capitoli, non ho perso il conto di quanti ne abbiano fatti in realtà. Paranormal Activity parte da alcuni presupposti e da alcuni cardini che sono tipici del cinema dell'orrore. La casa infestata da misteriose presenze, la minaccia soprannaturale che tormenta i sonni di una bambina fino all'età adulta. Non c'è nulla di particolarmente innovativo nella pellicola in questione diretta da Oren Peli. Quale fu l'innovazione? Perché tanto successo? Perché c'era una meticolosa costruzione della paura. Il cinema horror tornava alle sue origini, ovvero far paura allo spettatore, provocargli i brividi, far paragonare l'esperienza cinematografica alla corsa sulle montagne russe. Questo era il risultato che il cinema horror inseguiva, sempre inseguito fin dalla sua nascita, e che tornava ad ottenere nel XXI secolo, la sua essenza più semplice, e con un espediente che era altrettanto semplice, perché io veramente vi sfido, a voi che siete all'ascolto oggi di Buio in Sala, provate a mettere una telecamera, un vostro smartphone anche, insomma, acceso tutta la notte a riprendere cosa accade nella vostra stanza mentre dormite. Io vi garantisco che inevitabilmente accadrà qualcosa di apparentemente inspiegabile, inquietante, ditelo come volete, però creerà comunque un'atmosfera particolarmente di tensione, vi creerà comunque un'atmosfera di tensione. Questo è quello che elaborò Oren Peli con quella pellicola e questo ovviamente il risultato fu straordinario perché venne premiato clamorosamente al box office. Il XXI secolo però ha visto anche un altro importante sviluppo tecnologico che ha finito con l'influenzare il linguaggio cinematografico. Quello dello sviluppo legato al mondo dei videogame. Il mondo dei videogame tecnologicamente, visivamente, narrativamente sempre più curato. Oggi ci sono dei videogiochi che sono veramente dei piccoli film realizzati in computer grafica. Assomigliano a veri e propri film. Perché un film assomigliasse di conseguenza ad un videogame bisognava soltanto aspettare un po' di tempo.
Ciao Harry, ricordi come sei arrivato qui? Io e te eravamo, siamo ancora marito e moglie. Ti amo Harry.
Non muovetevi!
Harry, vogliono la tua tecnologia.
Ti piace il nuovo te?
Harry!
Allora, la buona notizia è che vivrai ancora un po'.
La brutta notizia è che c'è un vero e proprio esercito tra te e tua moglie. Perciò andiamo a prenderla.
Kasabian cambia la nostra colonna sonora e si fa molto più in linea con quella che è la trama del film di cui abbiamo ascoltato il trailer. Hardcore del 2016, pellicola diretta dal regista russo Ilya Naishuller, la storia di Henry, un uomo che viene ucciso, viene poi riportato in vita sotto forma di cyborg per riuscire a liberare la moglie, a ritrovare sua moglie che è stata rapita, come abbiamo sentito da questo trailer. E la particolarità del film è che è interamente girato in soggettiva e questo cyborg di nome Henry compie le più mirabolanti imprese, capaci di cose ovviamente al di fuori dell'umano. Il trailer era accompagnato da alcune didascalie che dicevano sostanzialmente questo: ogni generazione ha il suo film che cambia tutto per sempre, l'annuncio di una rivoluzione estetica e cinematografica, quello contenuto in questo film. Hardcore, risultato dal punto di vista puramente cinematografico, non fu sensazionale, ma fu senz'altro un film fuori dagli schemi, qualcosa di completamente nuovo da vedere. Come ha raccontato in svariate interviste, io ne ho selezionata una in particolar modo, il produttore della pellicola, ovvero Timur Bekmambetov, che è un produttore russo da sempre molto attento alle innovazioni e alle scosse tecnologiche che caratterizzano la settima arte.
You have impression that you are...
Lo spettatore avrà l'impressione di essere tu stesso a recitare. Sei tu e hai la possibilità di scegliere. Puoi decidere se andare a destra o a sinistra. Non è semplicemente l'effetto del casco e della soggettiva, è qualcosa di insito nel film. Contraddistingue lo stile recitativo, la storia, tutti elementi che finiscono per darti la sensazione di essere effettivamente all'interno di un mondo virtuale.
You are in a virtual world.
Timur Bekmambetov, lo spettatore avrà l'impressione di essere lui a recitare. Non si tratta della semplice soggettiva, qualcosa che invece riguarda proprio tutta la realizzazione del film. Le montagne russe di cui vi parlavo quando facevamo riferimento a Paranormal Activity tornano all'ennesima potenza in questo Hardcore del 2016. E io vi chiedo, dalle parole di Timur Bekmambetov, vi è sembrato che stesse parlando di un film o di un videogioco? La differenza è sempre più sfumata. L'immedesimazione, la capacità di controllare un personaggio o anche di essere in qualche modo quel personaggio, è la direzione verso cui sta andando l'industria videoludica, se pensiamo ai vari visori, VR, realtà virtuale e quant'altro, ed è quello che in qualche modo, in una specie di circolo di influenza costante, si riversa anche nel cinema, nel linguaggio cinematografico. Hardcore era un film d'azione sfrenato, scatenato, nulla anche in questo caso di particolarmente innovativo, ma dal punto di vista della sperimentazione era un tentativo di dialogare tra questi due linguaggi, di muoversi tra questi due linguaggi che finora erano stati estremamente divisi e separati. Tentativi che riguardano, mi fa piacere dirlo, anche il nostro paese, tentativi di sperimentazione come questo. Nel nostro caso si è parlato e si è trattato dell'estetica tipica delle GoPro. Per chi non lo sapesse, le GoPro sono le action cam utilizzate dai patiti di sport estremi. Li mettono addosso al loro corpo, solitamente sulla fronte, sulla testa, e riprendono le loro imprese, molto spesso, in alcuni casi davvero mirabolanti. È possibile fare un film intero con una simile tecnica di ripresa? Per gli autori di Ride, il film di cui andiamo a parlare, la risposta è sì.
10 concorrenti, $250,000 in palio, un solo vincitore.
Siamo perfetti per questo gioco.
Tutto quello che dovete fare è seguire le regole e correre. Ricordate, è un contest segreto.
Pronto?
Mai.
Ogni volta che ci fermiamo, il punteggio diminuisce.
Ha provato a farmi cadere.
Che è successo?
Questo non fa parte della gara.
Tutti gli altri rider sono scomparsi.
Impronterai di nuovo le regole.
Siamo i prossimi.
Senza quei soldi sono morto. Chi sono loro?
Che cosa dovrei fare? Io lo faccio per la mia famiglia. Sono qui per questo.
Se davvero tenessi a lei, non staresti qui.
Tu che vuoi fare?
No, tu che vuoi fare?
Non fermarti. Corri.
Aiutaci a far sì che lo show vada avanti.
Qualunque cosa succeda.
Il Casabian ancora e Ride di Jacopo Rondinelli, la storia di Max e Kyle, interpretato da Lorenzo Richelmi e Ludovic Hughes, che sono due riders acrobatici. Ricevono l'invito per una misteriosa gara di downhill, la corsa con le biciclette acrobatiche, fondamentalmente delle mountain bike estremamente versatili, con in palio $250,000. Entrambi hanno bisogno di quei soldi e decidono di partecipare, solo che quella corsa nasconde più misteri di quanti pensassero. Un'associazione segreta che in qualche modo vuole controllare quel tipo di manifestazione e si nutre dell'adrenalina dei suoi partecipanti. Di più non vi dico, perché magari qualcuno di voi vuole recuperarlo. Un film interamente girato con le action cam, interamente girato con le GoPro montate sul corpo degli attori, che quindi dovevano anche regolare la loro recitazione in base a tutto questo, e poi sparpagliate in punti casuali, poi in realtà ovviamente fissati dai due, dal regista, ma non in una maniera sequenziale. Le riprese venivano effettuate e poi al montaggio si decideva quali di queste riprese utilizzare e quali no. Un'impresa titanica di produzione e post-produzione su una mole enorme di riprese effettuate con questa particolare tecnica.
Ride è un'orgia di fantasia, con un tocco di macabro che fa da ciliegina sulla torta.
L'idea non è solo quella di raccontare una storia allo spettatore, ma quella di far vivere proprio allo spettatore un'esperienza dove viene in qualche modo costretto ad usare tutti i suoi sensi all'ennesima potenza.
È un film che mischia il linguaggio nato con le action cam per gli utenti che si riprendono mentre fanno gli sport estremi
e lo trasferisce in un racconto thriller mystery, action, molto action. È un'azione che è data proprio dalla natura dello sport estremo.
Ok, motore partito.
Action! E questo era il backstage di Ride. Abbiamo sentito le voci di uno degli attori, Lorenzo Richelmi, Jacopo Rondinelli, il regista, più Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, che i registi di Mine, che producevano la pellicola. Che cos'è Ride? Questa era la domanda che gli era stata posta. Un film che ha delle commistioni fantascientifiche e horror, un film che prende l'estetica delle GoPro, quella tipica degli sport estremi, e la porta al cinema, ma non per mostrare semplicemente le acrobazie in bicicletta di questi due protagonisti, ma per raccontare una storia, non un'ora e mezza di salti mortali sulle biciclette fondamentalmente, ma qualcos'altro che incontra le caratteristiche tipiche del cinema, ovvero quelle di narrare una particolare storia. Le GoPro come ulteriore strumento in mano ai registi per fare quello che il cinema ha sempre fatto, appunto narrare delle storie. Vedremo come anche gli smartphone posti in posizione verticale possano forse essere un'ulteriore possibilità espressiva nelle mani dei registi. Lo faremo grazie a questo festival, il Vertical Movie Festival. Ne parleremo di questa iniziativa e di che cosa questo sottende per il linguaggio cinematografico con il suo ideatore e direttore artistico Salvatore Marino nell'ultima parte di Buio in Sala.
Non è un caso, per esempio, che i monoliti
abbiano la forma di quello che alla fine è un gigantesco smartphone che si attiva con un like e dentro contiene tutti i filmati della loro vita. Abbiamo cercato di parlare, appunto, come dici tu, e mi fa molto piacere che venga fuori, della generazione che stiamo vivendo, quindi è sempre più difficile, diciamo, scindersi dai propri cellulari, dai propri laptop, e questa cosa nel film c'è.
Buio in sala. Conduce Piercarlo Fabi.
We're so familiar with the aesthetic.
Abbiamo ormai così tanta familiarità con l'immaginario prodotto dai nostri smartphone che secondo me essa è in grado di creare un livello di intimità del tutto nuovo e quasi inconsapevole tra gli spettatori e le immagini sullo schermo prodotte con questi strumenti. La distanza tra lo sviluppo dell'idea e la sua attuazione pratica con queste nuove tecnologie si riduce notevolmente e così un regista può sperimentare molto più che in passato. Avrei davvero voluto avere queste apparecchiature quando avevo 15 anni.
Ancora cinema su Radio Cusano Campus, terzo tempo di Buio in Sala, l'approfondimento dedicato alla settima arte della Talk Radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. E la voce che avete sentito in apertura è quella di Steven Soderbergh. Steven Soderbergh che abbiamo incontrato nel corso di questa puntata e che parla dell'estetica del cellulare, di come noi siamo ormai abituati a questo tipo di rappresentazione della realtà filtrata attraverso quel particolare device, quel particolare meccanismo di comunicazione, anche per quanto riguarda l'aspetto puramente visivo, fotografie, immagini, video soprattutto. Qui si va ad incastrare una manifestazione che avrà luogo tra il 10 e il 12 ottobre al Macro Asilo di Roma, chiamato, dedicato proprio a questo genere di estetica, e chiamato Vertical Movie Festival, seconda edizione di un festival ideato e diretto da Salvatore Marino, che abbiamo il piacere di ospitare a Buio in Sala. Buonasera Marino.
Buonasera, buonasera. Allora, Buio in Sala, accendiamo le luci, altrimenti io vado a sbattere. Vabbè, comunque ci vedo, mi sto adattando. Grazie innanzitutto per l'ospitalità e per l'occhio di riguardo e per l'attenzione al nostro festival. Appunto ho sentito un po' l'introduzione legata a Soderbergh, e questo in qualche modo è legato a filo doppio, no? Al percorso che poi hanno fatto molti registi di adottare gli smartphone per girare, insomma, degli interi film.
Sì.
Ormai abbiamo in mano delle apparecchiature che hanno una tecnologia avanzatissima e che ci consentono per l'appunto di fare queste cose. E noi facciamo una cosa un po' diversa, nel senso che 3 anni fa io personalmente mi sono accorto da un archivio collezionato nell'arco di 9 anni di lavoro con Rai, un archivio di 45.000 filmati, mettendolo in ordine per argomenti è venuto fuori un dato interessante, cioè che il 70% di questo archivio, di questi 45.000 filmati, il 70% erano tutti filmati verticali.
Il 70%?
Il 70%, che è una percentuale bulgara.
Sì, decisamente.
Ha l'idea in maniera molto netta quale sia la tendenza in rete con i filmati. Abbiamo fatto una ricerca estesa sui motori di ricerca, non solo quelli occidentali che noi frequentiamo abitualmente come Google, ma siamo andati anche a ravanare, a dragare il web sui motori di ricerca orientali, quelli russi, che sono quelli che meno frequentiamo, e questo risultato ha dato la stessa percentuale leggermente superiore, il 71%, dice che ad oggi, in questo momento mentre stiamo parlando, I video postati in rete sono per il 71% verticali, e quelli più cliccati sono i video verticali. Questo è quello che accade oggi. Perché la gente tiene il telefono impugnato in posizione verticale.
Certo, è quella la nostra abitudine, è quello il modo in cui comunque teniamo abitualmente il telefono che diventa uno strumento anche per fare video, e di conseguenza i video si fanno in quel modo. Ma secondo lei, poi arriviamo al festival e a capire come è articolata, sì, questa seconda edizione, ma il tempo in cui si è affermata questa nuova modalità espressiva è stato relativamente breve. Come è successo secondo lei?
Ma è successo per una questione di pizia dell'uomo. L'uomo è pigro è pigro. Quindi che succede? In un primo momento, qualche anno fa, con gli smartphone si ruotavano, no? E si tenevano quasi in una posizione innaturale, perché lo smartphone è fatto per telefonare, quindi quando si telefona lo si tiene in posizione verticale.
Certo.
Quando poi si deve riprendere, no? Se si deve riprendere in orizzontale, bisogna comunque inclinare il polso, comunque usare tutte e due le mani per fare la ripresa. Piano piano, siccome lo pigro, ho detto: ma scusa un attimo, perché devo mettermi in una posizione innaturale per girare un video, o addirittura devo occupare tutte le mani quando magari sull'altra mano ho un bicchiere d'acqua o sto bevendo qualcosa? E quindi noi teniamo lo smartphone in posizione verticale, così come lo usiamo per telefonare, e quando accade qualcosa giriamo direttamente in verticale. Questo, diciamo, ha dato stura ad un uso massivo di questi filmati girati con questa modalità verticale, in questo formato, in questi 9 sedicesimi, e in più i social, quelli più diffusi come Instagram, Snapchat, TikTok e Facebook, adottano in formato verticale quando si comunica attraverso le immagini. E questo ha fatto sì che negli ultimi 2 anni piano piano questo formato prendesse piede e addirittura prendesse il sopravvento sul formato orizzontale. E il risultato che è venuto fuori, che poi insomma al festival abbiamo avuto poi un riscontro inaspettato, insomma, no? Di partecipanti.
Appunto, Vertical Movie Festival dal 10 al 12 ottobre al Macro Asilo. Insomma, come viene articolato? Perché nella prima edizione le opere presentate, la prima edizione dell'anno scorso, del 2018, le opere presentate furono 200. Quest'anno avete ampliato la platea e l'avete resa ancora più internazionale. Quindi in che modo?
Ancora più internazionale.
Esatto.
Noi l'anno scorso per popolo abbiamo fatto, diciamo così, le cose molto in grande, nel senso che abbiamo, essendo ospiti di una piazza così importante a Roma, che è un po' ancora pulsante quella piazza, se vogliamo, è la più ambita anche per certi, per fare tante manifestazioni, noi lì abbiamo voluto onorare l'ospitalità, cercando di mettere in piedi, di allestire qualcosa che fosse all'altezza, insomma, no, del luogo che ci ospitava. Abbiamo messo su degli schermi molto grandi, alti 10 metri e larghi 5, che sono, per intendersi, 3 piani di un palazzo, e noi abbiamo proiettato le opere su questi enormi schermi verticali. La cronaca di queste 4 giornate che abbiamo fatto a Piazza del Popolo ovviamente è andata a finire sul web e ha fatto il giro del web. Ci hanno visto gli americani, e una piattaforma americana notissima per i festival che si chiama Film Freeway,
sì,
e ci ha contattati e ci ha chiesto se avevamo il piacere di essere ospiti della loro piattaforma per veicolare il nostro festival. E noi ovviamente non aspettavamo altro, abbiamo aderito, abbiamo stretto, diciamo così, una situazione, un accordo, e loro ci hanno dato quest'anno, da 4 mesi a questa parte, una visibilità planetaria, per cui noi abbiamo chiuso le iscrizioni l'altro ieri, abbiamo ad oggi 101 paesi che partecipano, con oltre 1430 opere consegnate da 5 continenti diversi.
Un numero straordinario.
Straordinario, è arrivato di tutto, e ovviamente questa cifra si è messa in grosse difficoltà, perché dobbiamo ovviamente visionare tutto il materiale e vorremmo, insomma, che onorare tutti quelli che si sono spesi per girare delle opere anche straordinarie, perché hanno adottato anche criteri fotografici per girare queste opere, quindi sono opere girate non solo col telefonino, ma opere girate anche con le macchine da cinema, con le Alexa, con le Red, ruotate ovviamente di 90 gradi, quindi inclinate di 90 gradi.
Certo.
Per cui sono arrivate delle opere che ci hanno sorpreso, insomma, anche il presidente di giuria, che è Steve della casa, insomma, che uno ha guidato da questo punto di vista, è rimasto molto sorpreso, ed è anche, voglio dire, impegnativo dover fare una scrematura adesso da questo numero così esorbitante di opere.
Ecco, io voglio chiedere a Salvatore Marino, che è l'ideatore e il direttore di questo Vertical Movie Festival, proprio un discorso legato alla qualità. Lei citava Steve Della Casa, che è il presidente della giuria per la seconda edizione di quest'anno, ma altri grandi professionisti ne faranno parte. Penso a Marco Spoletini, il montatore, per capirci, di Matteo Garrone, per un nome fondamentale, esatto, del nostro cinema, Stefano Reali, Eugenio Cappuccio, 2 registi molto importanti nel panorama audiovisivo italiano. C'è qualità anche in questo genere di opere, quindi si trovano opere di grandissima qualità anche da parte di questi registi che si cimentano con questa forma espressiva, diciamo così, tra molte virgolette particolare.
Sì, ci sono, la qualità devo dire che è altissima. E un'altra cosa che vorrei dire è che al festival quest'anno, a differenza dell'anno scorso perché non ce n'era proprio neanche l'ombra, quest'anno sono arrivate 23 serie verticali da 12 puntate o 24 puntate ognuna, dove ogni episodio ha un timing dai 5 ai 6 minuti. Quindi
fantastico.
Questo sa significare che sta nascendo proprio un mercato vero e proprio, tanto è vero che ci sono produttori, diciamo così, ci sono dei colossi internazionali, dei colossi mondiali che producono display per delle marche di televisione che ovviamente adesso io qui non sto a dire,
certo,
che stanno producendo e hanno già messo in commercio in Corea i televisori verticali ed entreranno in commercio quest'anno in Europa questi televisori verticali ad uso e consumo di questo formato, perché anche queste grandi aziende hanno rilevato gli stessi dati che abbiamo rilevato noi. E quindi si sta venendo fuori qualcosa di completamente inedito, anche dal punto di vista ovviamente della narrativa, della scrittura, perché raccontare le immagini verticali bisogna anche scrivere pensando in verticale, no? Perché cambia anche proprio l'anima del racconto.
Certo, cambia proprio veramente il quadro di ciò che viene visto nello schermo.
Il quadro di ciò che viene visto. Infatti, sì. Steve della casa ieri diceva in una conferenza, dice: noi abbiamo un po' diciamo così consumato i 120 anni proposti dai fratelli Lumière, che hanno proposto il primo quadro cinematografico, facendo riferimento al boccascena di un teatro quando hanno proiettato la loro prima opera.
Sì.
E noi abbiamo vissuto quasi 120 anni con questo formato rettangolare e probabilmente adesso le cose stanno cambiando perché i tempi cambiano, quindi probabilmente questo formato, che secondo me viaggerà in parallelo col formato orizzontale e piano piano prenderà poi il sopravvento sempre di più, e chissà, magari in un futuro neanche remotissimo avremo a che fare con delle sale cinematografiche verticali, insomma,
che magari siano predisposte per la visione di questo genere di linguaggio parallelo, per così dire, a quello del cinema. Quattro sezioni, il concorso è suddiviso in quattro sezioni, se leggo bene dal comunicato,
sì,
giusto Marino?
Sì.
Vertical, sì, vertical is better, vertical woman, vertical smart e vertical care.
Esatto. Allora, vertical is better è una sezione che ha anche come sottotitolo vertical open, dove si può raccontare, il tema è libero, si può raccontare quello che si vuole. Poi c'è vertical woman, l'argomento deve ruotare intorno al mondo femminile. Può essere magari il soggetto o comunque anche l'autore o l'autrice o la sceneggiatrice o la regista, può essere donna. Poi c'è vertical smart, che sono le opere girate esclusivamente col telefonino, quindi con lo smartphone. E poi c'è vertical care, che è un tema che noi abbiamo introdotto quest'anno per collaborare con le ACLI di Roma.
Sì.
Che sono, insomma, che si occupano di volontariato, quindi di del sociale.
Sì.
E quindi opere che ruotano e che hanno, insomma, come argomento l'argomento sociale, appunto, no? E queste sono le quattro sezioni e devo dire che è arrivato molto materiale in tutte e quattro le sezioni, quindi c'è stata, diciamo così, una risposta molto attiva per tutte e quattro le sezioni.
Grande adesione a questa seconda edizione del Vertical Movie Festival. L'ultima domanda che voglio fare al suo ideatore e direttore,
sì,
riguarda proprio la questione linguistica. Parlando, sì, con alcuni operatori di ripresa, alcuni direttori della fotografia, ogni volta che ci si confrontava, io personalmente, insomma, su questi nuovi formati anche presenti sui social media, c'era da parte loro magari un po' di sopracciglio alzato, magari c'era un po' un...
Sì.
Non erano molto favorevoli, gli sembrava quasi un controsenso rispetto al linguaggio del cinema, il 9/16,
certo,
rispetto ai 16 noni, insomma. Io,
sì,
scherzando, insomma, facendole una battuta, le chiedo, Marino, se puntate a far, sì, loro cambiare idea, insomma.
Ma allora, io racconto questo aneddoto. L'anno,
sì,
scorso, ma anche quest'anno è accaduto, l'anno scorso c'è stato un direttore della fotografia, un signore direttore della fotografia come Blasco Giurato, che ha vinto il,
sì,
premio Oscar per il nuovo cinema Paradiso, che ha dato una mano a dei ragazzi giovani che si stavano cimentando a girare un corto in verticale. E lui così è andato lì a dare una mano, poi ci siamo sentiti e mi ha detto: ma Salvatore, devo dirti che sono tornato bambino, perché quando ho messo l'occhio nella loupe ho scoperto una cosa che non avevo mai visto prima, cioè dover riempire l'inquadratura dalla parte alta, no? Perché ovviamente il verticale cosa fa? Scopre una porzione di inquadratura che noi non abbiamo mai visto, no?
Certo.
Non siamo mai abituati a vedere che la parte alta, quindi diciamo, è anche la parte bassa,
certo,
ovviamente.
Certo.
E quindi quelle due parti devono essere riempite. E Blasco mi diceva pure che si è dovuto ricredere, perché da prima uno ha l'idea che magari con un formato di questo tipo non si possano fare delle riprese panoramiche, per dire, no? Un totale, un paesaggio, invece lo si può fare benissimo, e che cambiano, come dire, i moduli emotivi del racconto, cioè nel senso che quel panorama e quel totale si raccontano con una modalità diversa, che ha delle caratteristiche, delle peculiarità diverse, come ha delle peculiarità diverse il primissimo piano nel verticale.
Certo.
Cioè il primissimo piano nel verticale riempie tutto lo schermo. E invece il primissimo piano di un volto nell'orizzontale non riempie tutto lo schermo, riempie soltanto il centro dello schermo e lascia i lati vuoti, no? Quindi cambia completamente proprio il modo di raccontare, e quindi usando il mezzo e lavorandoci poi ci si ricrede e si capisce che è un'altra forma, è un altro modo di affrontare l'argomento. Del resto noi abbiamo, diceva Peter Greenway l'anno scorso, è stato nelle giornate, e lui a un certo punto mi disse: del resto noi siamo abituati a vedere in verticale, perché noi abitiamo dentro le case hanno le finestre sono verticali e noi guardiamo il mondo attraverso le finestre.
È vero.
Per cui già ce l'abbiamo dentro questa cosa qui, no?
Nuove modalità di racconto, nuove modalità espressive attraverso questo linguaggio esplorate da questa manifestazione giunta alla sua seconda edizione, il Vertical Movie Festival, lo ricordo, dal 10 al 12 ottobre al Macro Asilo di Roma. È stato veramente un piacere parlarne con il suo ideatore e il direttore Salvatore Marino. Grazie davvero.
Grazie a voi per l'opportunità, insomma, di poterne parlare e di veicolare, insomma, questo festival. Grazie tante.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it.
Ringrazio ancora Salvatore Marino, ideatore e direttore del Vertical Movie Festival, dal 10 al 12 ottobre al Macro Asilo di Roma. Insomma, le innovazioni tecnologiche applicate al cinema come nuove frecce nell'arco per i raccontatori, i narratori di storie sul grande schermo. Questo abbiamo indagato nella puntata di oggi di Buio in Sala. Queste sono le nuove prospettive che si aprono per la Settima Arte. La Settima Arte si nutre di tecnologia, si fa attraverso la tecnologia. La tecnologia è uno strumento per ampliare le possibilità espressive e narrative di questo straordinario linguaggio che è quello cinematografico. Lo abbiamo raccontato oggi a Buio in Sala, puntata che termina qui. Ringrazio Matteo Di Lello in cabina di regia, ringrazio Luca Rossi in post-produzione che mi ha aiutato a confezionare tutta la puntata. Il ringraziamento più grande però, come sempre, va a tutti voi fedeli ascoltatori e spettatori cinematografici qui su Radio Cusano Campus. Restate lì, restate sulle frequenze della radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, perché il cinema tornerà a Buio in Sala. Il sottoscritto Piercarlo Fabi vi danno appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Faremo un'ottima squadra, Iena.
Mi chiamo Pliskin.
Questo strumento può insegnare, può illuminare, sì, può anche essere fonte di ispirazione, ma può farlo solo ed esclusivamente se l'essere umano deciderà di utilizzarlo per questi scopi. Altrimenti non è che un ammasso di fili elettrici e valvole in una scatola. Buonanotte e buona fortuna.